Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e team specialista. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Orantam Radio, la web radio geek. Iniziamo subito l'ultima puntata prima della pausa estiva salutando due nuovi utenti del canale Snapper di Telegram. Il primo è Alex C, che è passato a farci un saluto. Il secondo invece è un utente di carattere internazionale. Sto parlando di Jorge Moscoso, architetto della Bolivia. Nel suo messaggio di presentazione ci ha raccontato che gli piace moltissimo Snap e pensa che questo canale, ovvero il canale Snapper di Telegram, sia uno spazio perfetto per condividere impressioni e commenti sul BIM e su ciò che riguarda anche il Mac. È un utente ARCHICAD dalla versione 5, quindi diciamo che non è proprio di primo pelo, ne sa sicuramente più di me, e lavora appunto con un Mac e sta testando ARCHICAD 26. Attualmente usa un iMac 27 pollici con un i9 del 2019 e ha anche un MacBook Pro con chip Apple Silicon M1 Pro. Nelle sue parole trovo anche la conferma che ho visto io seguendo l'evento di presentazione di ARCHICAD 26, dove possiamo dire che questa è una versione di affinamento della versione ARCHICAD 25, chiaramente, ma non disperate se attendete delle novità, perché ricordo che Graphisoft ha intrapreso una nuova strada per quanto riguarda gli aggiornamenti e ci saranno più aggiornamenti nel corso dell'anno, e questi aggiornamenti è molto probabile che portino delle novità interessanti e delle nuove funzionalità. Ringrazio Jorge per essersi unito a noi, mi fa molto piacere, è il primo a livello internazionale che si unisce al canale Snapper di Telegram. Lo ringrazio anche perché utilizza l'italiano per comunicare con noi, che non è una cosa proprio di poco conto. Ora passiamo all'altro mio progetto collaterale, perché è uscita una nuova puntata di A2 Podcast, in cui con Filippo vi parliamo della tecnologia Apple e di come essere più produttivi sfruttandola come si deve. Nella nuova puntata, la numero 39, parliamo della gestione della conoscenza personale. Per chi non conoscesse bene la definizione di conoscenza personale, si tratta della pratica di catturare le idee e le intuizioni che incontriamo nella nostra vita quotidiana, sia dall'esperienza personale che da libri e articoli, ma anche dal proprio lavoro, e coltivarle nel tempo per produrre un lavoro più creativo e di qualità superiore. Abbiamo iniziato a guardare un po' i metodi che ci sono in giro per il mondo per quanto riguarda questo tipo di gestione della conoscenza personale. La prima è il metodo PARA, acronimo che sta per progetti, aree, risorse e archivi. Il secondo metodo riguarda il second brain, il secondo cervello. E se volete scoprire gli altri metodi che abbiamo citato all'interno di questo podcast, potete solo darvi ad iscrivervi, visto che è gratuito, e lo potete trovare sulle maggiori piattaforme di distribuzione di podcast. Chiaramente, essendoci io di mezzo, non potevo non parlare del Bullet Journal, di Apple Notes, di Notion, ma ovviamente Filippo, che è un po' più olistico, ha iniziato a parlare anche di Microsoft OneNote, Evernote, Rome Research e anche Obsidian, che è il suo metodo preferito. Se volete ascoltarlo, basta andare nelle note dell'episodio di questa puntata per trovare il link e mettervi all'ascolto. Tornando a qualcosa di più personale che mi riguarda, in questa puntata ho fatto una serie di riflessioni per quanto riguarda l'Apple Silicon M1, ma anche il MacBook Air con chip M2. Partiamo subito da quello più semplice che mi riguarda da vicino, e adesso vi spiego anche perché ho fatto due conti in tasca al mio MacBook Pro 13 pollici del 2019 con il glorioso, chiamiamolo così, Intel i5 Quad Core. Come sapete, mi sono lamentato più di una volta di quanto scaldi Intel, ma soprattutto vi ho consigliato, se vi trovate nella mia stessa posizione, di utilizzare un utility che permette di lavorare decentemente e per più tempo con il proprio MacBook Pro dotato di chip Intel e Turbo Boost, perché appunto il Turbo Boost, nel momento in cui viene disabilitato con l'utility che si chiama, guarda un po', Turbo Boost Switcher, le prestazioni non ne risentono troppo, diciamo così, ma almeno il portatile riesce a scendere una temperatura decente e non si corre il rischio di scottarsi, ma soprattutto la batteria dura decisamente per molto più tempo. L'antagonista in questo caso è l'M1, che come sapete non scalda un bel tubo di niente, neanche se probabilmente lo mettete sotto l'acqua calda inizia a scaldare, è una cosa incredibile. E nel caso in cui volessi fare un upgrade, diciamo, anche se non sembra così dei nomi, ovvero il passaggio da un MacBook Pro a un MacBook Air con chip M1, facendo due conti in tasca, dal punto di vista della CPU, io sicuramente guadagnerei dei core di calcolo, che è già una gran bella cosa. Ma dal punto di vista grafico, non avrei più una scheda integrata, ma avrei effettivamente una GPU con dei core grafici dedicati che attualmente il mio MacBook Pro, che si fregia di essere Pro, ma che non ha questi core grafici. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che ho dato un'occhiata veloce ai test Geekbench. Come sempre premetto che questo tipo di test non dicono tutto di un processore né dell'hardware a cui è attaccato questo processore, ma quello che serve a me è dare un ordine di grandezza, né più né meno, soprattutto per quanto riguarda la lineup Apple. Se io mi vado a prendere la versione base del MacBook Air del 2020 con chip M1, questo simpaticone raggiunge la bellezza di 7420 punti, diciamo 7000 e rotti punti, sempre nel test che riguarda i multicore. Se io scendo, perché sì, si tratta di scendere, per andare a cercare il mio computer, trovo il punteggio che scende a 3600 punti e rotti. Quindi praticamente questo MacBook Air va almeno il doppio del mio, così tanto per gradire. Senza ventole e molto probabilmente consumando decisamente meno, senza bisogno di disattivare alcune diavolerie che si è inventata Intel per far andare i suoi processori. Ma ovviamente la curiosità è salita sulla mia spalla e sono andato a dare un'occhiata a quello che riguarda i nuovi M2. Se andiamo a vedere il test, sempre multicore per il MacBook Air versione 2022 con il chip appunto Apple M2 a 3,5 GHz 8 core, arriviamo a circa 8600 punti. 8600 punti che all'interno della lineup Apple vuol dire che si mette dietro qualcosa come l'iMac 27 pollici del 2019 con l'Intel Core i9 ad 8 core, l'iMac 27 pollici del 2020 con l'i7, il Mac Pro del 2019 con lo Xeon V3223 e ultima vittima illustre è l'iMac Pro del 2017 con lo Xeon sempre a 8 core, e queste qui sono le prime vittime illustri. Ma se vogliamo dare un'occhiata a chi sta in cima di questa lista, indovinate un po' chi troviamo? Troviamo proprio lui, il Mac Studio con Apple M1 Ultra, che si porta a casa la bellezza di 23.000 punti e rotti, che mette dietro tutti quanti a partire dai vari Mac Pro del 2019, tutti dal primo all'ultimo, e ovviamente anche i nuovi MacBook Pro dotati di chip M1 Max o Pro ovviamente. Quindi il risultato di questo Apple Silicon si fa sentire, e vi volevo raccontare un po' quello che è successo guardando uno dei vari video di MaxTech in cui ha messo alla prova il MacBook Air con chip M2. La cosa secondo me interessante è che con un semplice hack termico, che è già stato sperimentato con il MacBook Air M1, si riesce a raffreddare ancora meglio il chip ed a ottenere prestazioni che sono vicine a quelle del MacBook Pro, che è quello più vicino. Quello più vicino nel caso è il MacBook Pro 13 pollici, quello uguale al mio, quello del 2019, ma con il chip nel caso o M2 o M1 quando era con questo tipo di chip. Oltre alle varie note che possono lasciare più o meno perplessi o più o meno entusiasti in base a come vedete voi le cose, l'unica cosa che mi ha lasciato solo leggermente perplesso di tutta questa prova è appunto che c'è un piccolo particolare che riguarda la bellissima nuova colorazione del MacBook Air. Durante la prova hanno fatto vedere che utilizzando le porte USB-C a forza di tirare e mettere connettori, la porta è rimasta segnata sul bordo più esterno facendo vedere un grigio metallo, e la cosa mi ha lasciato molto perplesso. Diciamo che questa è quella parte che mi ha lasciato più perplesso di tutto. In ogni caso, la cosa molto interessante che ho visto all'interno del video di Max Tech, di cui vi lascerò, se mi ricordo, il link all'interno delle note dell'episodio, è la nuova possibilità della modalità a basso consumo introdotto da Apple. Flaggando questa possibilità all'interno delle preferenze di sistema, Max Tech ha fatto vedere che il computer lavora a circa un terzo del suo consumo normale, ma con una perdita di prestazioni che si può identificare intorno al 40%, quindi di tutto rispetto. Questo è il tipico esempio di come Apple, controllando sia la parte hardware e software, riesce a ottenere dei grandiosi risultati. Mi piacerebbe parlare del suo concorrente diretto, ovvero il Dell XPS 13 Plus, ma francamente non ho ancora finito di vedere il video che mi ha consigliato Mariano, ma devo dirvi che questo portatile è davvero molto bellino. Ha una touch bar che ricorda quello del MacBook Pro, ha una bella tastiera uniforme, e la cosa particolare che ha attirato la mia attenzione è il trackpad, che è fatto in vetro come quello dei portatili Apple, ma si estende anche sulla parte dei poggiapolsi. Davvero una soluzione molto interessante. Bisogna ancora vedere se funziona bene anche con le mie manone, perché mi immagino il classico esempio di quando qualcuno sta progettando ad esempio al CAD e ha la mano appoggiata sul poggiapolsi per utilizzare comandi da tastiera e intanto muove il mouse. Chissà se il trackpad si auto esclude quando si utilizza il mouse, oppure c'è qualcosa che permette di non prendere per errore il movimento del pollice sul trackpad. In ogni caso, nel corso dell'estate mi guarderò meglio questo video, lo finirò e poi ne parleremo magari a settembre. Di sicuro bisogna ringraziare Mariano che ci ha indicato questo video YouTube, ma soprattutto per averci indicato Nicola Ligas, un ottimo recensore di tecnologia, molto equilibrato, e se volete vedere di che si tratta, come sempre troverete il link all'interno delle note dell'episodio e magari ne parliamo sul canale Snapper di Telegram. Prima di passare alla seconda parte di Snap, vi ricordo che questo podcast non è sponsorizzato da nessuno sviluppatore o produttore di software ed hardware, e se vi sentite soddisfatti di quello che faccio e volete sostenere questo progetto per il lavoro svolto, potete farlo anche semplicemente senza sborsare un euro facendo acquisti su Amazon partendo dal link che vi lascio nelle note. Il prezzo non varierà, ma una piccolissima percentuale dell'acquisto verrà devoluta al sottoscritto tra qualche mese. Oppure, se volete offrirmi un caffè virtuale anche tramite PayPal o Satispay, potete seguire il link che vi lascio sempre nelle note dell'episodio. Detto questo, andiamo a vedere il nuovo argomento della puntata 181 per parlare del gruppo Kronos, che ospita il Metaverse Standard Forum, che riunisce aziende leader e organizzazioni di standardizzazione per la cooperazione a livello di settore sull'interoperabilità necessaria per costruire un metaverso aperto per l'industria e la società. E guarda un po', anche in questo caso ricade il problema dell'interoperabilità, che è stato affrontato qualcosa come 20 anni fa, poi successivamente direi a occhio 5 anni fa, e adesso si ripresenta con questo nuovo argomento. Lo scopo principale del forum è esplorare e conoscere come la mancanza di interoperabilità stia frenando la costruzione di un metaverso aperto. Molti leader del settore ritengono che il metaverso non soddisferà le sue possibilità di successo se continuasse ad essere chiusa e proprietaria, mentre un metaverso aperto sugli standard certamente lo farà. Per costruire questo metaverso aperto e inclusivo su scala pervasiva richiederà una costellazione di standard di interoperabilità aperti, creati dalla Standard Developing Organizations, per gli amici SDO. All'interno di SDO ci sono il gruppo Kronos, il World Wide Web Consortio, il Consorzio Geospaziale Aperto, OpenAR Cloud e la Fondazione Web Spaziale, ma ci sono tanti altri che si stanno aggiungendo piano piano. Interessante le affermazioni dei gruppi che si sono uniti, tra cui Adobe, che per le parole di Stefano Corazza, vicepresidente di AR presso Adobe, dice, aperte virgolette, Adobe è entusiasta di entrare a far parte del Metaverso Standards Forum e nella nostra storia contribuire al settore definendo standard fondamentali per le esperienze digitali, come abbiamo fatto con PDF e DNG, e stabilire standard è essenziale per promuovere la collaborazione nel metaverso e consentire a questo nuovo ecosistema di prosperare davvero, chiuse virgolette. Si aggiunge Autodesk con il vicepresidente di Engineering, Media ed Entertainment di Autodesk, Eric Bourque, aperte virgolette, siamo entusiasti di essere un membro fondatore del Metaverse Standards Forum, in quanto promuove standard aperti e collaborazioni che sbloccheranno in pieno il potenziale delle esperienze del metaverso. Il futuro del design e dei creatori è il metaverso industriale, in cui designer, costruttori, produttori e creatori di contenuti possono prendere rapidamente decisioni migliori e più informate, chiuse virgolette. Non so voi, ma a me sembra un po' stridere questa affermazione di Autodesk che promuove standard aperti. Chissà che magari nel 2022 vedremo una Autodesk un po' più aperta e un po' meno chiusa sui propri affari, soprattutto di stampo monetario. Non poteva mancare Epic Games, che dice, per nome del vicepresidente dell'ecosistema Unreal Engine, Marc Petit, aperte virgolette, siamo entusiasti di contribuire al lancio del Metaverse Standards Forum, uno sforzo collaborativo guidato dal settore fondato per accelerare lo sviluppo e l'adozione di standard di interoperabilità. Il nostro obiettivo è costruire un metaverso aperto che arricchisca l'umanità e sia sede di un ecosistema fiorente ed equo con milioni di creatori, chiuse virgolette. Altra dichiarazione, quella di Nvidia, con le parole di Rev Lebaredian, vicepresidente di Omniverse e Simulation Technology di Nvidia, aperte virgolette, Nvidia interpreta il metaverso come un'evoluzione di Internet, dall'odierna visione 2D del web a una sovrapposizione spaziale 3D immersiva. Affinché il metaverso abbia successo e sia onnipresente, deve essere costruito su standard aperti, proprio come il web 2D di oggi. Siamo entusiasti di unirci al Metaverse Standard Forum per aiutare la comunità ad inaugurare una nuova era di standard 3D collaborativi e aperti che formeranno le fondamenta del metaverso, chiuse virgolette. Questa spinta per la standardizzazione del metaverso è cruciale. Le principali aziende tecnologiche stanno costruendo la loro versione del metaverso sui propri stack tecnologici. Probabilmente Apple realizzerà la sua versione del metaverso utilizzando i propri stack tecnologici unificati tra i suoi sistemi operativi. Allo stesso modo per Unity ed Epic, l'ultimo dei quali costruirà il suo metaverso utilizzando la tecnologia di gioco Fortnite. Sarà interessante vedere come questo gruppo formulerà gli standard di interoperabilità e intorno a quale tecnologia di trasporto dati si appoggerà, molto probabilmente sul formato di file USD. Staremo a vedere, come sempre qui su Snap Architettura Imperfetta diamo un'occhiata da vicino alle tecnologie che sembrano interessanti per il nostro lavoro, senza considerare che io sono particolarmente favorevole alle tecnologie aperte che permettono una interoperabilità. Recentemente aggiungo a questo discorso che il 12 luglio 2022 si è aggiunto anche Nemetschek a questo forum. In questo caso a parlare per conto di Nemetschek è il CEO di Maxon, David McGavran, che dice, aperte virgolette, in definitiva, il successo del metaverso dipende dalle specifiche di standard di interoperabilità universali. In questo modo stiamo creando uno spazio di lavoro unificato in cui tutti gli utenti possono esplorare nuovi veicoli per la creazione di contenuti mentre scoprono nuovi modi per essere creativi. Il nuovo Metaverse Standards Forum è stato creato per aziende come la nostra che creano strumenti e soluzioni per creatori di contenuti che vogliono rimanere all'avanguardia. Di conseguenza abbiamo adottato da tempo un software essenziale che fornisce ai nostri clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per impegnarsi con il metaverse, chiuse virgolette. Chiaramente stiamo parlando del supporto per i formati di File Graphic Language Transmission Format, i famosi .gtf, e Universe Scene Description, ovvero gli USD. Questo consente ai clienti di Maxon di partecipare al metaverso così come esiste attualmente, ma anche partecipare per quanto riguarda gli sviluppi futuri del metaverso. Come si dice, più si riesce a fare gruppo, meglio si riesce anche a lavorare. E a proposito di alleanze interessanti o perlomeno collaborazioni, è stato lanciato recentemente ArcGIS Maps SDK per Unreal Engine. Questo SDK è progettato per consentire agli sviluppatori di creare esperienze in realtà aumentata e realtà virtuale per una vasta gamma di settori, tra cui ovviamente il mondo delle costruzioni, servizi pubblici e trasporto. Secondo Ewan Cameron, CTO e sviluppatore di tecnologia presso Esri, l'SDK consentirà agli sviluppatori di utilizzare il motore di gioco Unreal Engine 5 per creare nuove classi di applicazioni attorno ai loro dati, creando modi coinvolgenti per visualizzare e interagire con le risorse GIS del mondo reale che completano i loro flussi di lavoro attuali. L'SDK è il risultato di una collaborazione di lunga data tra Esri ed Epic Games, ed uno dei risultati chiavi di questa relazione è stato lo sviluppo da parte di Epic Games del plugin Georeferencing per Unreal Engine, che ha portato al pieno supporto in questo motore grafico per le coordinate a doppia precisione e la capacità di posizionare accuratamente i dati geografici su scala globale. Secondo Esri, la versione 1.0 è solo l'inizio e l'azienda spiega che c'è una ricca vena di funzionalità in attesa di essere sfruttata, come i livelli di tile vettoriali, i livelli di nuvole di punti, i supporti delle funzionalità, la geocodifica, il routing e altri strumenti di analisi. Lo studio di progettazione e pianificazione urbana Usil Lavigne è uno dei primi ad adottare l'SDK. La società è stata recentemente assunta dal Village of Glen Ellyn, Illinois, che è una comunità suburbana di Chicago, per creare un'applicazione per assistere la comunità nella valutazione delle proposte di sviluppo. Per aiutare a mantenere il carattere dell'amata strada principale del centro di Glen Ellyn, Usil Lavigne ha creato un'applicazione coinvolgente simile a un videogioco con Unreal Engine. Tant'è che l'app consente ai membri della comunità di vedere se una proposta si adatta al contesto esistente del loro centro, inserendosi direttamente nell'ambiente 3D e sperimentando in prima persona il potenziale cambiamento. L'app utilizza ArcGIS Map SDK per creare un ambiente coinvolgente basato su scene e layer 3D. L'SDK semplifica gli aggiornamenti delle applicazioni utilizzando direttamente le origini dei dati di ArcGIS Streaming, che avviene in modo dinamico nell'ambiente costruito, appoggiandosi ad ArcGIS Online. Quindi, quando l'area cambia, il client può pubblicare un nuovo livello di scena e l'applicazione si aggiornerà da sola. Un'applicazione davvero molto interessante del motore grafico Unreal Engine su dati georeferenziati ArcGIS, e penso che chi ascolta Snap da molto tempo abbia già unito i puntini e non ho messo a caso queste due notizie insieme, perché potete immaginare facilmente come il metaverso si possa collegare facilmente a questa nuova tecnologia rilasciata da Esri. Andando verso la chiusura di questa puntata, prima della pausa estiva, mi sembra giusto parlare di un altro argomento caldo, che è appunto il famoso tema del Digital Twin. La novità riguarda il Digital Twin Consorzio, che ha pubblicato un nuovo white paper che introduce i fondamenti dell'acquisizione della realtà che possono svolgere un ruolo chiave nel ciclo di vita di un gemello digitale. Il documento è progettato per fornire alle organizzazioni una comprensione dei dispositivi di acquisizione della realtà, delle loro applicazioni e della conoscenza dei settori essenziali in cui l'acquisizione della realtà ha considerazioni specifiche. L'acquisizione della realtà è diversa nei diversi settori, poiché ogni settore ha i propri casi d'uso che guidano le varie selezioni di hardware e software e determinano frequenze di acquisizione e requisiti di precisione diversi. Ad esempio, un tecnico che costruisce un ponte può richiedere uno scan con una portata molto ampia, mentre un progettista elettrico potrebbe aver bisogno solo di uno scan con una portata di pochi metri, perché è tutto all'interno di un locale. Affinché i gemelli digitali svolgano un ruolo crescente nel settore delle simulazioni, del controllo remoto o delle esperienze nel metaverso, devono riflettere accuratamente la realtà costruita. Sono disponibili quindi varie tecnologie per catturare queste condizioni, che vanno dalle fotocamere passive agli scanner laser attivi. Ma navigare nel panorama dell'acquisizione della realtà non è per niente facile. Non esiste un unico dispositivo di scansione che soddisfi i criteri per tutti i possibili casi d'uso e i flussi di lavoro. Questo white paper fornisce informazioni che le organizzazioni possono utilizzare per prendere le giuste decisioni di investimento e, come ha affermato Doug Isaac, CTO del consorzio dei Digital Twin, aperte virgolette, le tecnologie di acquisizione delle realtà svolgono un ruolo importante nel fornire contesto e, a seconda dello scenario, nel fornire un supporto decisionale reale e puntuale per la consapevolezza della situazione. Questo, a sua volta, arricchisce l'accuratezza e i risultati predittivi del gemello digitale, aumentando la capacità di interpretare gli eventi per un processo decisionale tempestivo, altamente affidabile, basato su dati e basato sull'evidenza. Chiuse virgolette. La tecnologia di acquisizione della realtà si è evoluta rapidamente negli ultimi due decenni e continua a essere in uno stato di cambiamento accelerato, come avete potuto notare anche dal numero di volte in cui ne parliamo qua su Snap. Per chi volesse approfondire il discorso, vi lascio come sempre all'interno delle note dell'episodio il link per andarsi a leggere, chi ne ha voglia, questo white paper, perché penso possa essere interessante come lettura estiva. E direi che per questa puntata è davvero tutto. E non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, che vi ricordo che sarà ai primi di settembre. Vi auguro di cuore di passare una bella vacanza, riuscire a recuperare le forze e nel contempo riuscire ad affilare le proprie capacità tramite degli studi, delle letture o degli approfondimenti, in modo tale da arrivare a settembre ben preparati per riuscire ad arrivare alla chiusura dell'anno. So benissimo che luglio è un momento in cui finisce il mondo e lo stesso si può dire per dicembre, perché chissà come mai in Italia funziona così, ma purtroppo ci siamo immersi fino alla testa e dobbiamo un po' cercare di sopravvivere. Il modo migliore è quello di mantenersi informati, continuare ad evolversi tenendo un occhio attento sulle tecnologie emergenti. Tutto ciò che potete trovare all'interno di questo podcast. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare le mie parole in questa confezione realizzata col supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Runtime Radio, la web radio geek. Ci sentiamo quindi a settembre con una nuova puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.